One Podcast.
Professore, com'è che ogni volta che succede qualcosa a Gesù io metto su 3 chili?
Questa è una vecchia battuta. Se devo dire la verità, io forse tra Natale e Pasqua ne prendo anche qualcuno in più.
E oggi parleremo proprio della Pasqua, una ricorrenza religiosa nella quale il cibo assume un significato fondamentale.
Non solo il cibo è parte essenziale della Pasqua fin dall'antichità, ma negli ultimi decenni non abbiamo fatto altro che aggiungere dolci, ricette sempre più elaborate. E ovviamente noi italiani attribuiamo queste ricette origini antichissime.
Le origini della Pasqua naturalmente sono sì antichissime, quelle delle ricette un po' meno. Ne parliamo subito. Sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Alberto, andiamo con ordine. Prima di parlare di piatti pasquali, dobbiamo spiegare cos'è la Pasqua e quando si è iniziato a celebrarla.
Ma è abbastanza semplice spiegare cosa sia la Pasqua per i cristiani. La Pasqua commemora la resurrezione di Gesù, quella che è descritta nel Nuovo Testamento e che è avvenuta il terzo giorno dalla sua sepoltura dopo la sua crocifissione. È il culmine della passione di Gesù preceduta dalla Quaresima, un periodo di 40 giorni di digiuno, preghiera e penitenza, e di fatto è la principale solennità per i cristiani perché appunto celebra il passaggio di Gesù e quindi insomma la sua resurrezione.
Ci sono però un paio di problemi.
I problemi sono innanzitutto che è una festa mobile, nel senso che è sempre difficile stabilire quando cade. In realtà sul calendario si sa fin dall'inizio dell'anno quando cade la Pasqua.
Cioè la domenica successiva al primo plenilunio dopo l'equinozio di primavera.
Che è il 21 marzo, quindi può cadere tra il 22 marzo e il 25 aprile, quindi un periodo molto lungo.
E il secondo problema invece
Il secondo problema è più radicale, se vogliamo dirla così. La Pasqua cristiana si innesta su festività preesistenti, prima fra tutte la Pasqua ebraica.
Però la Pasqua ebraica e quella cristiana non coincidono.
Anche questo è un altro problema importante, perché in teoria la Pasqua cristiana dovrebbe avvenire la settimana successiva alla Pasqua ebraica, perché noi sappiamo che la crocifissione, la passione di Cristo è avvenuta o il giorno della Pasqua ebraica o il giorno immediatamente precedente. Però il problema è che nel concilio di Nicea,
il famoso concilio di Nicea del 325,
presieduto da Costantino il Grande, insomma,
un passaggio fondamentale
nella storia del cristianesimo, nel concilio di Nicea del 325 è stata stabilita l'attuale collocazione della Pasqua. Quindi oggi sono due ricorrenze molto vicine ma che raramente coincidono. Se poi aggiungiamo anche il fatto che i cattolici ortodossi hanno calendari liturgici diversi, per i cristiani è davvero una gran confusione, è molto difficile capire quando arriva la Pasqua.
Allora, abbiamo capito che la Pasqua è una ricorrenza complicata, diciamo così, da individuare nel calendario, però di solito qui a DOI parliamo di alimentazione e di cucina, non di religione, e quindi vediamo di capire che rapporto c'è tra la Pasqua e la cucina.
Guarda, è un rapporto strettissimo, proprio direi strutturale. È diversa dalla questione del Natale, perché nel Natale è evidente che ci sono dei piatti tipici, ogni famiglia, ogni paese ha il suo piatto di Natale, però è un piatto insomma che rappresenta la festività. Nella Pasqua il cibo entra direttamente nella celebrazione, entra direttamente nel simbolismo della festa stessa, quindi davvero molto importante e molto profondo il legame tra cibo e Pasqua.
Pane azzimo, agnello, erbe amare sono esplicitamente citati nei testi sacri e quindi fanno parte da sempre del menù pasquale. Come hai appena accennato, ovviamente tutto questo ha una forte valenza simbolica.
Cerco di non dilungarmi sulle questioni religiose, l'abbiamo già detto, però tutti questi cibi che tu hai elencato rappresentano un episodio specifico narrato nell'Antico Testamento, che è la fuga degli ebrei dall'Egitto, e quindi tutto quello che si mangia e tutti i cibi che insomma fanno parte di questa grande celebrazione sono in qualche modo legati a episodi specifici che vengono narrati
nell'Esodo,
esatto, che è il secondo libro dell'Antico Testamento. La stessa parola Pasqua è una parola che deriva dall'ebraico Pesach, che vuol dire passare oltre,
e già qui entra in scena l'agnello, perché il riferimento è all'ultima piaga d'Egitto, la morte dei primogeniti. Ti leggo il passo dell'Esodo specifico. Andate a procurarvi un capo di bestiame minuto per ogni vostra famiglia e immolate la Pasqua. Prenderete un fascio di issopo, che è una pianta officinale, lo intingerete nel sangue che sarà nel catino e spruzzerete l'architrave e gli stipiti con il sangue del catino. Nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Il Signore passerà per colpire l'Egitto, vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti. Allora il Signore passerà oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nella vostra casa per colpire.
Come vedi, quindi l'agnello fa parte del racconto, addirittura dà il nome al racconto, no? Passare oltre, quindi è assolutamente di fondamentale importanza. Ma anche il proseguo è pieno di riferimenti nell'Esodo, di riferimenti alimentari. Ad esempio, quando finalmente gli ebrei poterono lasciare l'Egitto, anche qui leggo il passo perché altrimenti è difficile citarlo a memoria, fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata, erano infatti stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, neppure si erano procurati provviste per il viaggio. E quindi, non avendo provviste per il viaggio, sostanzialmente si devono procurare qualche erba, le famose erbe amare, durante questa lunga marcia in mezzo al deserto, quindi era ovviamente un cibo molto povero e anche poco gustoso.
E dunque, la Pasqua ebraica è la rappresentazione a tavola di un preciso episodio narrato nella Bibbia. Però i cristiani hanno un altro episodio fondamentale legato alla Pasqua e al cibo: l'ultima cena. Concedimi una battuta, a me viene in mente una scena di un famoso film di Mel Brooks, La pazza storia del mondo, in cui Mel Brooks fa il cameriere all'ultima cena, si rivolge a Gesù e agli apostoli e chiede: siete tutti insieme o volete conti separati?
No, in effetti è una battuta un po' irrispettosa, però lo sappiamo abbastanza bene quello che mangiò Gesù insieme agli apostoli nell'ultima cena, lo sappiamo perché ce lo dicono i Vangeli, abbiamo anche una certa, diciamo, tradizione legata ai Vangeli apocrifi, ma soprattutto lo sappiamo perché Gesù era un ebreo e quindi la sua cena ultima era la cena classica di Pasqua di un ebreo, quindi ancora una volta pane azimo, agnello, erbe amare e vino.
Quindi il menù della Pasqua cristiana non dovrebbe essere molto dissimile da quello ebraico, al di là del fatto che le due festività, come abbiamo detto oggi, non coincidono.
No, infatti non coincidono e nel corso dei secoli si sono sovrapposte culture diverse e il cristianesimo si è diffuso anche in aree molto distanti dalla Palestina. In fin dei conti, quando questa storia inizia, è il periodo in cui l'impero romano è ancora in espansione e quando il cristianesimo diventerà religione di Stato all'interno dell'impero, con l'editto di Tessalonica del 380, i suoi territori comprendevano anche la Britannia, la penisola iberica, quindi aree,
l'attuale Francia anche.
Esatto, assolutamente, quindi aree assolutamente distanti dalla Palestina, con agricolture e sistemi alimentari completamente differenti.
Quindi nel mondo cristiano, che nel Medioevo si dividerà al suo interno tra cattolici e ortodossi e nel XVI secolo conoscerà ulteriori divisioni tra cattolici e protestanti, il menù della Pasqua tende ad adattarsi alle varie realtà locali. Però, professore, fare la classificazione di quello che si mangia a Pasqua nel mondo sarebbe oggettivamente un po' troppo lungo. E dunque io direi di restare in Italia, dove comunque abbiamo un bel po' di cose da raccontare. E allora ti faccio subito una domanda diretta. Da quando le uova sono diventate un simbolo della Pasqua e perché?
E guarda, intanto apri un capitolo lunghissimo, tortuoso e complesso e come al solito anche non del tutto chiaro nel suo divenire storico. L'usanza cristiana di scambiarsi o di donare uova durante la Pasqua è iniziata tra i primi cristiani, quindi in quella che oggi chiamiamo Medio Oriente. Le uova infatti avevano spesso rivestito un ruolo simbolo della vita in sé, ma anche della sacralità, e quindi nel momento in cui si celebrava la resurrezione di Cristo, l'uovo assumeva il significato di ritorno alla vita. Quindi in questo senso l'uovo ha sempre fatto parte della Pasqua per i cristiani, e poi non bisogna dimenticare che la Pasqua segue la Quaresima, un 40 giorni nei quali in teoria ci si dovrebbe astenere da tutti i cibi di origine animale, quindi anche dalle uova, e quindi la possibilità di consumare o regalare un uovo aveva anche questo significato di chiusura di un periodo particolare nel corso dell'anno.
Però il consumo di uova può avvenire in vari modi. Tra i piatti salati c'è anche la torta pasqualina, che ha come ingrediente fondamentale le uova sode. Qual è la sua storia?
Questo è un altro caso particolare perché si tratta di una di quelle ricette che attraversano i secoli, almeno come nome, poi la preparazione come sempre cambia nel corso del tempo, però probabilmente si tratta di una ricetta nata dalle parti di Genova, diciamo in Liguria in senso un po' più esteso. Comunque proprio la contemporanea presenza delle uova e del formaggio ne faceva un piatto assolutamente eccezionale. Se ci pensi, stiamo parlando di prodotti ricchi, quindi come abbiamo detto tante volte, insomma, questi
non accessibili a tutti.
Esatto, però magari a Pasqua ce la si concedeva un lusso. Poi nel corso dell'Ottocento le cose cambiano, ma ancora nel corso del Cinquecento, perché questa ricetta sembra essere nata, o quantomeno è stata per la prima volta citata a metà del Cinquecento, ecco, le condizioni erano ancora in qualche modo migliori e quindi ci si poteva concedere questo tipo di lusso una volta all'anno. Noi non sappiamo molto di come si preparasse in questa prima formulazione a metà del Cinquecento, però sappiamo che c'erano le uova e sappiamo che appunto c'era il formaggio, quindi anche per la torta pasqualina c'è chi oggi ha l'ossessione per la ricetta vera, la ricetta originale, ma come abbiamo detto tante volte queste ricette cambiavano e cambiano tuttora molte volte nel corso del tempo.
Io mi soffermerei un po' sullo scambio delle uova, perché ad un certo punto ha cominciato ad assumere un'importanza sempre maggiore e queste uova hanno iniziato ad arricchirsi dal punto di vista estetico. Insomma, non ci si regalava semplici uova di gallina, ma si è cominciato anche a dipingerle, a renderle in qualche modo qualcosa di speciale. A quanto sembra, tutto questo è iniziato in area germanica intorno all'anno 1000, utilizzando non più uova fresche, ma uova bollite. Sode, per capirci, con i gusci colorati. Da lì questa usanza si è poi diffusa in tutto il mondo cristiano e quindi anche in Italia. Ma l'uovo di cioccolato quando arriva?
Questa è un'altra domanda difficilissima. Ovviamente ci sono tante teorie. La più diffusa è quella che attribuisce l'origine dell'uovo di cioccolato addirittura al re Sole, Luigi XIV, il quale a inizio Settecento fece realizzare un uovo di crema di cacao al suo cioccolatier di corte. Come al solito non abbiamo prove che lo confermino, ma in ogni caso, anche ammesso che a Versailles si lavorasse il cacao per realizzare forme particolari, nulla ci induce a pensare che queste uova di cioccolato fossero collegate alla Pasqua. Probabilmente il Re Sole si faceva fare dolci di cioccolato tutto l'anno.
Tra l'altro, in una puntata dedicata ai presunti cibi afrodisiaci abbiamo raccontato come a corte la cioccolata venisse utilizzata come presunto cibo afrodisiaco che insomma doveva decretare energiche prestazioni, cosa che ha poco a che fare con la Pasqua.
No, assolutamente nulla. Quindi insomma stiamo parlando di un'origine inventata come al solito e ovviamente quando ci sono le origini inventate noi italiani ci tuffiamo assolutamente a capofitto e quindi a un certo punto saltano fuori anche i cioccolatieri torinesi
del Settecento.
E in effetti è vero, c'è una tradizione antica e ancora oggi insomma la cioccolata piemontese è reputata e di grande qualità. Però non si sa cosa abbiano fatto sulla storia delle uova. Vengono citati, dicono, pare che i primi tentativi siano stati fatti dai cioccolatieri torinesi. Non si sa cosa abbiano fatto di preciso, ma qualcosa l'hanno fatto.
E allora facciamo il punto. È davvero molto improbabile che i cioccolatieri torinesi del 1700 fossero in grado di realizzare le uova di cioccolato, perché fu solo nel 1847 che un inglese, Joseph Fry, scoprì un modo per mescolare il cacao in polvere con gli altri ingredienti per produrre una pasta con una percentuale maggiore di burro di cacao che potesse essere modellata più facilmente. E però era praticamente impossibile realizzare un uovo di cioccolato come quelli che conosciamo oggi. E dunque, professore, arriviamo sempre lì. Non è che le uova di cioccolato sono di fatto un prodotto industriale nato nel XX secolo?
Io ti risponderei proprio di sì, è proprio così. Fra l'altro, paradossalmente, la tradizione della sorpresa dentro l'uovo non ha nulla a che fare con la cioccolata e non ha nulla a che fare con l'industria, perché in realtà questa tradizione nasce con l'orafo Peter Carl Fabergé.
Quello delle uova Fabergé.
Esatto, infatti assolutamente questo, che erano piccoli gioielli a forma di uova per la corte di Alessandro III di Russia, quindi nella seconda metà dell'Ottocento. Ecco, all'interno di queste uova c'erano spesso degli altri piccoli gioielli. Le uova di Fabergé, con sorpresa, ebbero subito un grande successo in tutta Europa. ovviamente tra quelli che se li potevano permettere,
i ricchi e i nobili.
Sì, ovviamente stiamo sempre parlando di una ristretta minoranza. E comunque questa tradizione venne poi trasferita alle uova di cioccolato, ancora una volta prima tra chi se li poteva permettere le uova di cioccolato, perché è vero, nascono con l'industria nel XX secolo, ma comunque per buona parte della nostra storia anche le uova di cioccolato rimangono un lusso. Comunque successivamente divennero un lusso che si potevano permettere una fascia più ampia di popolazione.
Oltre all'uovo, l'altro grande classico della Pasqua italiana è la colomba, e anche qui c'entra l'industria.
Eh sì, qui è certificato che c'entra l'industria, perché addirittura noi sappiamo chi e quando l'ha inventata. Dino Villani, che era il direttore della pubblicità della ditta milanese Motta, che nel 1934 ebbe l'idea di sfruttare i macchinari delle officine dolciarie di Milano che rallentavano dopo il super lavoro natalizio per produrre il panettone, e soprattutto ebbe anche l'idea di utilizzare lo stesso impasto del panettone per produrre un dolce molto simile come sapore, ma con la forma della colomba. Quindi semplicemente un modo per sfruttare al meglio la tecnologia e le materie prime a disposizione.
Prodotto industriale e antiche tradizioni in qualche modo si fondono, perché la colomba ha un significato religioso.
Eh sì, addirittura nell'Antico Testamento viene citato Noè alla fine del diluvio universale, è la colomba che riporta il ramo d'ulivo e quindi che sancisce il fatto che Dio ha perdonato gli uomini. E ovviamente questo riferimento viene ribadito anche nel Nuovo Testamento, perché il sacrificio di Gesù riporta appunto un nuovo legame tra l'uomo e Dio.
Visto il successo del dolce pasquale, molte altre aziende dopo la Motta si misero a produrre la colomba negli anni, lo diciamo spesso, del boom economico. Oggi la colomba è un PAT, un prodotto agroalimentare tradizionale della Lombardia, che per un dolce industriale è un po' un paradosso.
Sì, ma ormai ci siamo abituati.
Come sempre citiamo un paio di libri per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata. Comincio io con La tavola di Dio di Lauretta Colonnelli, edizioni Clichy.
Io invece cito Il cibo è il sacro di Igor Baglioni, Elena Santilli, Alessandra Turchetti, edizioni Quasar.
A proposito di libri, Alberto, prima di farti un'ultima domanda dedicata alla Pasquetta, dobbiamo dire una cosa importante.
Eh sì, dobbiamo dire che è in prevendita su tutti gli store online il nostro nuovo libro, edito da Mondadori, intitolato
La cucina italiana non esiste. È un libro in cui parliamo di un sacco di nostri temi, molti dei quali ancora mai toccati nelle puntate di DOI.
Quasi 300 pagine di bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici della cucina italiana.
Troverete tanti aneddoti, curiosità e in generale tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla storia dell'alimentazione degli italiani.
Quindi correte negli store online, e se proprio siete dei boomer come me, dovete aspettare il 16 aprile, dove in tutte le librerie d'Italia troverete La cucina italiana non esiste.
Siamo in chiusura. Come sempre vi invitiamo a seguirci su tutte le piattaforme d'ascolto, alla nostra pagina DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e in video al canale One Podcast di YouTube con il menù di DOI. Professore, un'ultima cosa. Dopo la mangiata di Pasqua arriva la Pasquetta. Cosa si mangia a Pasquetta?
Ma oggi si mangia di tutto a Pasquetta. In fin dei conti è una Pasqua bis, ma d'altro canto oggi mangiamo tutto tanto, tutti i giorni, quindi non cambia niente. E negli anni del boom economico, invece, quando cominciò a diffondersi la moda e l'usanza di fare la famosa gita fuori porta, uno dei piatti classici di queste scampagnate, proprio a Pasquetta, era la famigerata insalata di riso, che oggi molti snobbano, ma a me piace parecchio.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.